pane, amore e fantasia.
Bentrovati, buongiorno. Pane, amore e fantasia, benvenuti per un'altra puntata, benvenuti da Michela Daghini. Oggi ci soffermiamo su quella dimensione dell'esperienza umana che riguarda la ricerca di significato, una dimensione che possiamo intendere come spiritualità, un esercizio di attenzione, di consapevolezza che accompagna le nostre scelte, aiuta a schiudere la porta di un'antica mente intuitiva che dà profondità al nostro sguardo, dà qualità alla vita, che attraversa tutta la nostra esistenza. A guidarci sono due ospiti che hanno fatto proprio di questa ricerca un elemento importante del loro percorso di vita. Bebetta Campeti, che è scrittrice e giornalista da molti anni impegnata nello studio delle tradizioni spirituali e sapienziali di culture diverse. Nei suoi libri, nelle sue ricerche, ha esplorato molto il rapporto fra esperienza interiore, trasformazione personale e ricerca appunto di senso. Ha scritto un libro uscito recentemente, appena stato pubblicato per Bompiani, è un memoir e racconta il suo percorso, la sua vita, percorso che non è solo biografico ma è anche appunto spirituale. E poi ci spostiamo nelle Cento Valli, dove ci aspetta una persona che ha profondamente cambiato il modo di pensare il cibo e il rapporto tra alimentazione, etica e spiritualità. Naturalmente sto parlando di Pietro Lehmann, tra i pionieri di una cucina che non si limitava al gusto ma proponeva una diversa idea di relazione con il vivente tutto. Negli anni il suo percorso si è fatto sempre più essenziale, si è orientato verso la contemplazione, la sostenibilità, la ricerca interiore, e una ricerca che prosegue oggi, come molti di voi sapranno, nell'ecovillaggio e santuario Terra Vecchia e Bordei, con un respiro più meditativo nella sua visione, che unisce cura della terra, sobrietà, attenzione e rispetto per ogni forma di vita. Lo raggiungiamo alle 12 e allora apriamo con una meditazione in musica. Lui è un cantautore polistrumentista folk australiano, socialmente impegnato, si batte per i diritti degli aborigeni, è Xavier Rudd, tra chitarre acustiche, atmosfere luminose e un profondo legame con la natura. Lui costruisce una sorta di meditazione, ci invita a seguire il sole. Segui il sole, il vento, la direzione degli uccelli, respira, sogna con cura, definisci le tue intenzioni, segui la direzione dell'amore e goditi questo momento. Follow the sun, Xavier Rudd.
Follow, follow the sun, and which way the wind blows, when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intention. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone.
your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? And what does your heart say? Which way the wind blows when this day is done.
Un brano dall'album Spirit Bird in cui ci sono le voci di più di 30 specie di uccelli australiani, alcuni li abbiamo sentiti in questo brano, e l'idea dell'album era nata proprio da un incontro che Rad ha avuto con un cacatua nero, questo uccello magnifico dalla coda rossa, incontro che ha regalato un potente slancio al suo immaginario, alle sue emozioni, e ha dato vita proprio all'idea di questo album che ci invitava a rallentare, a respirare, a ritrovare la direzione interiore seguendo la luce. E allora in questa prima parte del programma abbiamo il privilegio di ospitare Bebetta Campeti, scrittrice e giornalista da molti anni impegnata nello studio delle tradizioni spirituali e sapienziali di culture diverse. Ha studiato e esplorato con attenzione il rapporto fra esperienza interiore, trasformazione personale e ricerca di senso. Bebetta Campeti ha appena pubblicato un libro coraggioso e molto intimo, La guaritrice ferita, è un percorso autobiografico e anche spirituale. Bebetta Campeti, buongiorno e benvenuta.
Grazie Michela, buongiorno a lei.
Il racconto di questa vita straordinaria che si snoda tra la New York degli anni 70, il cinema, l'esoterismo e l'iniziazione sciamanica, ma è anche la storia di come una frattura violenta, un trauma vissuto tra le foreste sacre del Venezuela nell'82 sia diventato la soglia appunto di una metamorfosi interiore, di un cambiamento, di un mondo altro che si è dischiuso mentre quel trauma si consumava. Succedeva anche qualcos'altro in quel momento, quindi una vera e propria soglia iniziatica. Cosa succede in quel momento?
Beh, guardi Michela, in quel momento in realtà io pensavo solo a sopravvivere, perché un incontro con la morte a 24 anni di una ragazza privilegiata, cittadina, abituata a essere protetta più o meno dalla vita che tutti noi facciamo nelle città, abbastanza lontano dalla natura, di colpo questo incontro mi ha messo davanti a, insomma, a un aspetto essenziale della vita. L'istinto di sopravvivenza e anche il cercare di capire come superare una frattura che mi ha messo, senza che io in quel momento me ne accorgessi, su un cammino diverso. E un cammino di guarigione che piano piano si è sviluppato attraverso mille vicende, cadute, errori. E però con una certa caparbietà ho continuato a cercare vie. Poi io sono anche curiosa, sono gemelli, quindi il difetto principale è che cercano in tutte le direzioni, però questa può anche essere una virtù. E quindi attraverso mille diversi esperimenti di vita, che una mia amica scrittrice Maria Pace Otieri ha paragonato alle montagne russe, che è in effetti una metafora piuttosto azzeccata, perché in certi momenti ti senti al massimo e in altri sprofondi in degli abissi di disperazione, però insomma poi invecchiando piano piano sono riuscita a trovare il mio equilibrio.
C'è un paradosso antico, lei ci ha parlato appunto di una ferita, c'è un paradosso antico che attraversa la psicologia analitica di Jung e risale fino ai miti greci, l'idea che la capacità di curare non nasca dalla forza, ma dalla ferita, da una sofferenza. Solo chi ha attraversato l'abisso, il proprio abisso, solo chi ha guardato negli occhi il dolore può farsi ponte per l'invisibile. Nel suo percorso sembra esserci un passaggio decisivo, smettere di guardare soltanto alla propria sofferenza per inserirla in una storia più grande. È stato un po' questo l'inizio del suo viaggio, in fondo, Bebetta Campeti.
Assolutamente, Michela. Penso che io, come molte persone giovani, i cosiddetti boomer, ero abbastanza concentrata su me stessa e su quello che la nostra società ci proponeva come i modelli ideali da raggiungere, quindi avere successo, fare delle belle cose, delle grandi cose. E tutto molto concentrato su di sé. E poi a un certo punto, attraverso questo percorso di autoconoscenza che era indispensabile per il mio benessere, ho cominciato a sviluppare una maggiore empatia verso gli altri e questo mi ha fatto sentire molto meno sola, anche molto meno sola perché uno dei primi delle prime tappe di questo percorso di conoscenza è stato l'incontro con il buddismo tibetano che mette in evidenza la compassione come elemento fondamentale della via. E nel 2006 o 2007, adesso non ricordo esattamente, seguendo gli insegnamenti del Dalai Lama a Dharamsala, ho preso il voto del Bodhisattva, che è un voto che tutti quelli che vanno agli insegnamenti del Dalai Lama prendono, ma che per me è stato particolarmente significativo perché è un voto in cui una persona si impegna a dedicare la propria vita non solo all'evoluzione personale, ma anche ad aiutare tutti gli esseri a raggiungere lo stato di illuminazione. E per tutti gli esseri intendo non solo gli esseri umani, fino all'ultima formica. Quindi, come lei può immaginare, è un voto che in una vita sola è quasi impossibile o impossibile compiere, ma ti mette su una certa strada. Cominci a pensare agli altri come anche la nostra religione cristiana dice, come se fossero, no, ama gli altri come te stesso.
E infatti nel suo percorso personale la violenza subita non resta solamente una vicenda individuale, e lei sembra inserirla in una riflessione più ampia che ricorda i temi dell'ecofemminismo, l'idea che la stessa logica di dominio, questa di cui parlava, possa manifestarsi sui corpi delle donne, sugli animali e sulla natura in realtà, e che il problema non sia soltanto lo sfruttamento della natura, ma una visione del mondo fondata più sul dominio, sulla gerarchia, sull'appropriazione, ecco, più che sul rispetto e sull'armonia di cui invece ci parlava con tutta la comunità dei viventi.
Esatto, lei ha centrato forse il punto più importante che io ho imparato attraverso questo percorso, che la violenza, il dominio, lo sfruttamento sono parte di un sistema del quale noi siamo vittime, non solo noi donne in primis, ma anche gli uomini stessi, perché pur illudendosi attraverso il potere, in realtà abbiamo distrutto il pianeta su cui abitiamo, ci stiamo mangiando la terra sotto i piedi. Ogni anno è l'Overshoot Day in cui abbiamo consumato tutte le risorse della terra. È prima nel corso dell'anno e poi basta vedere le temperature di questi giorni per capire che tutto ciò non è affatto normale, no? E io penso che questo siamo giunti a un momento di tale assurdità e di tale orrore, se pensa anche alla politica internazionale, a tutto quello che abbiamo dovuto vedere in questi anni, impotenti e con i nostri governi che insomma parlano ma non agiscono. E alla fine, forse, chissà, è giunto il momento in cui l'evoluzione delle coscienze farà sì che noi esseri umani facciamo un salto e diciamo basta e proviamo a cambiare. Io lo spero tanto e penso che sia veramente importante non perdere la speranza, anche se la situazione che ci circonda
Non è
non è
allegra,
allegra.
non è allegra. Ecco, Bebetta Campetti, nel suo percorso appunto di studio delle culture sciamaniche, della sapienza orientale, cosa ha appreso e quale lezione conserva in modo particolare dagli studi che ha fatto?
Guardi, il mio maestro attuale è Jonathan Horowitz, che è americano ed è una persona di una certa età, ha fatto la guerra del Vietnam, è diventato pacifista e poi praticante sciamanico, e sua moglie Zara, che è una ecologista impegnata nella difesa dell'ambiente e anche nel lavoro spirituale con la natura, quello che mi hanno insegnato è innanzitutto che esistono due tipi di potere: il potere inteso come dominio, che è quello di cui abbiamo appena parlato, e poi il potere inteso come energia, come capacità di portare a termine dei compiti, che è quello che la praticante sciamanica cerca nel suo lavoro. E questo potere ci serve perché parlare va benissimo, ma la sciamana e lo sciamano sono innanzitutto delle persone pratiche che lavorano per il benessere della comunità e anche per guarire se stessi e le persone che sono a loro vicine, e nei casi in cui si abbiano dei clienti, anche altre persone, e soprattutto per ristabilire un legame con la natura che è stato spezzato in parte anche dal cristianesimo stesso, quando ha detto che l'uomo è la summa del creato dominatore della natura, perché questo ha dato una specie di alibi per considerare la natura, e quindi la materia, e quindi il corpo inferiore allo spirito, e per quindi rapportarsi ad essa in maniera estrattiva. Cosa posso prendere da questa terra che ho davanti a me? Ecco, quello che io ho imparato è, cerco di mettere in pratica, diciamo, è quello di avere un rapporto di comunanza e di apprendimento dalla natura.
Tra l'altro, Bebetta Campetti, lei dice, mi riferisco al discorso che ci sta facendo, che la strada più lunga da percorrere nella vita è quella fra la testa e il cuore. Questo mi riporta a quanto stava dicendo, ovvero il fatto di mettere in fondo il corpo in secondo piano rispetto a ciò che la mente ci dice, la razionalità, il pensiero. E questo è proprio uno dei punti centrali anche del suo percorso, ci sta dicendo.
Sì, allora, intanto questa frase così bella non è mia, ma è di un grandissimo sciamano Inuit, dal nome assolutamente impronunciabile, quindi non ci proverò neanche, con cui ho avuto l'onore di parlare, di fare una lunga conversazione una volta al telefono. E lui mi ha detto proprio questa frase, e io ho sperimentato che per me è stato un percorso lunghissimo, perché anche all'inizio della pratica sciamanica, quando avevo delle visioni, succedevano cose abbastanza meravigliose, la prima cosa che mi chiedevo è: ma me lo sto immaginando? Perché comunque, per chiunque sia stato educato nel nostro mondo, l'immaginazione è, come dire, una cosa da bambini, no? No, è menzognera. La realtà è quello che si tocca. Mentre invece attraverso il percorso, prima ho fatto anche una lunga analisi junghiana, quindi anche quello mi ha molto aiutato a mettermi in relazione con il mondo dell'inconscio e il mondo degli archetipi. L'immaginazione è una porta. Ed è una porta su un mondo misterioso e grande che noi possiamo solo intuire, di cui possiamo avere traccia e a cui cerchiamo di attingere per ricevere guida, aiuto, supporto e guarigione.
E Bebetta Campetti, lei dice, scrive anche che avvertiamo la presenza di altre dimensioni quando non siamo ancora in grado di conoscerle. Quindi c'è un aspetto intuitivo che non sempre ascoltiamo, ma che invece ha una grande sapienza, una grande importanza.
Fin da bambina ho sempre avuto una grandissima curiosità per il mondo dionisiaco, il mondo estatico, e che è iniziata con il mito greco. E poi ho cominciato a scrivere poesie a 11 anni. Ecco, una delle cose che mi vengono in mente adesso, ripensando al mio percorso, da quanto tempo è iniziato? A 11 anni, la mia prima poesia che ho scritto dopo che mia madre mi ha regalato la sua lettera 22, quindi l'ho scritta a macchina, si chiamava Al Polo da solo. E adesso non me la ricordo, era una poesia a stile ermetico perché ero alle medie e stavo studiando l'ermetismo, però finiva, era la storia di uno sciamano. Anche se io non sapevo cosa fossero gli sciamani all'epoca, di un uomo da solo al Polo Nord che guarda il cielo e l'ultimo verso, ricordo, diceva: e da quello squarcio vede il paradiso.
E nei suoi viaggi, nei suoi spostamenti, nelle sue esperienze passate, c'è un ricordo che conserva con forza?
Sì, ci sono tanti ricordi che conservo con forza. Uno è quello di aver attraversato la selva primaria amazzonica per andare a trovare un curandero peruviano, un maestro ayahuaschero, e il fatto che per me la scoperta della natura in Amazzonia è stata la vera esperienza, il vero viaggio. Per esempio, le dico una piccola cosa: tutti mi dicevano, quando attraverserai la giungla, le zanzare ti mangeranno. E io l'ho attraversata senza repellente, con le maniche corte, perché il mio bagaglio era stato portato avanti dai portatori. Quindi ho pensato, mi divoreranno viva. Ho camminato per 2 ore nella giungla e sono arrivata senza un morso di zanzara. E quando l'amica che era con me, lei sì, antropologa, Dinga Vazzi, l'ha detto allo sciamano, lui mi ha guardato e mi ha detto: si vede che le zanzare ti conoscono.
E quindi hanno rispettato il suo passaggio senza infastidirla. Quali sono gli aspetti che il contemporaneo ha perso di vista e che dovremmo riportare alla luce per una maggiore qualità di vita, per una maggiore consapevolezza anche dell'esistenza, dei rapporti con le persone, con gli altri, col mondo, con gli animali, con la natura?
Beh, intanto sicuramente il rapporto col corpo, che noi trattiamo come una macchina e che abusiamo continuamente mettendoci in situazioni di poco rispetto. Quindi il corpo è effettivamente il modo in cui le nostre anime ci portano nel mondo per realizzare, secondo il mio modo di vedere, il nostro percorso evolutivo. Quindi il corpo va ascoltato ed è una porta verso dimensioni infinite. E quindi attraverso lo yoga e il tantra che ho praticato per molti anni proprio con un maestro svizzero, Daniel Odier, e con Nathalie Delay e Anitri Mouya, due maestre francesi, ho capito che si possono raggiungere stati di estasi in cui ci si sente veramente piene di amore e di energia da dedicare appunto al compito non solo di raggiungere una maggiore consapevolezza, ma anche di interagire con tutti gli esseri, umani, animali, vegetali e anche minerali.
Tra l'altro, tra poco ci sarà, come lei sa, anche Pietro Lehmann, che lei conosce, ha conosciuto e ha, diciamo, incontrato anni fa quando era al Gioia di Milano, al ristorante vegetariano stellato Gioia di Milano, che adesso ha lasciato per tornare qui nelle 100 valli. E a Pienza, lei, Bebeta Campetti, ha fondato il Festival Aurora per riconnettere proprio l'uomo alla natura e oggi lavora a progetti legati alla foresta. E nel libro dedica pagine bellissime alla cura di una quercia, in particolare un albero monumentale ferito dall'incuria umana. Gli alberi, ce lo dice anche lo scienziato Stefano Mancuso, hanno un'intelligenza e una sensibilità straordinarie. Quale esperienza la sua di un dialogo possibile tra la coscienza umana e l'intelligenza vegetale della terra? Come si impara ad ascoltare lo spirito del legno, come lei lo chiama?
Beh, guardi, per esempio, mentre cercavo il punto ideale per parlare con lei, Michela, l'ho trovato di fronte al mio altare e io in questo momento, mentre parlo con lei, tengo in mano il mio bastone di legno, per l'appunto, che è un meraviglioso bastone che mi è stato regalato una quindicina di anni fa da Vicky Noble, una maestra di spiritualità femminile. Era stato realizzato per lei da alcune sue allieve che lo hanno intagliato nel legno. E questo bastone, quando me l'hanno dato, io pensavo che fosse semplicemente un oggetto e non sapevo bene cosa farmene. L'ho appoggiato al muro della sala di meditazione per 3 anni. E poi quando ho scoperto, guardando il sito dei miei attuali maestri, che sono parte dello Scandinavian Center for Shamanic Studies, che il bastone è l'elemento fondamentale del Sidr, un'antica forma di spiritualità femminile pre-vichinga, sono corsa di notte della sala di meditazione a prenderlo in mano e come l'ho preso in mano lui mi ha parlato telepaticamente, mi ha detto portami in camera tua e mettimi davanti alla finestra, voglio vedere la luna. E sono rimasta abbastanza stupita perché interagire con un oggetto apparentemente inanimato non mi era mai successo prima di allora, eppure effettivamente questo bastone ogni tanto mi parla.
E lei infatti scrive: il bastone rituale diventa un'antenna fra terra e cielo. In che senso? In che modo?
Beh, come lei sa e come sappiamo dall'iconografia, il bastone è sempre stato un elemento rituale importante. E la sua forma è quella di un'antenna, tocca la terra ed è proiettato verso il cielo. Quindi tenendo in mano il bastone è come se noi ci collegassimo a queste due dimensioni. E questo bastone mi ha addirittura aiutato a guarire da una malattia molto grave che ho avuto per 3 anni, l'epilessia. E da cui all'inizio, come tutti noi, sono andata a farmi curare da una neurologa che mi ha dato delle medicine che ho preso secondo le sue istruzioni. E poi a un certo punto, dopo 2 anni, i miei spiriti mi hanno detto: devi smettere di pensare che non ti puoi guarire, prendi il bastone e fai 4 sedute, e poi mi hanno spiegato come fare, piantandolo nella terra, appoggiandoci sopra la testa e chiedendo guarigione, e poi vai a farti fare un elettroencefalogramma. E io l'ho fatto e quando ho fatto l'elettroencefalogramma, non c'era più niente.
Naturalmente queste sono, Dimensioni anche difficili da comprendere alla luce della vita che facciamo, no? Molto più legata al materiale, alla causa, alla conseguenza, al nostro corpo che ha sempre un rimedio preciso e quindi può lasciare anche scettico qualcuno. Immagino che sul suo percorso abbia incontrato anche questo tipo di ostacolo. Mi piacerebbe leggerle un messaggio che ci è arrivato e di una nostra ascoltatrice che ci dice: tutto questo è molto bello, ma quando si ha famiglia è impossibile, bimbi, lavoro, casa, ovvero immagino l'idea di una vita e comunque che ci richiama al concreto, alle incombenze del quotidiano, è difficile in questo contesto.
Beh, io certo non ho mai avuto un lavoro d'ufficio e quindi presumo che con degli orari d'ufficio sia più difficile, però le posso dire che intanto ho due figli che ho educato per molti anni anche da sola perché sono stata separata da mio marito per molti anni e quindi fra i figli, l'organizzazione di un centro, la traduzione di seminari, eccetera, ero sicuramente impegnatissima. E poi che praticamente tutte le persone che io incontro ai seminari che frequento da tantissimi anni sono persone che lavorano. E certo, si fanno dei sacrifici, si va magari ai corsi invece di andare in vacanza, si hanno dei partner o delle famiglie che aiutano, insomma, non è semplice, però non è neanche impossibile. Il tipo di sciamanesimo che io pratico, che è quello con il sonaglio e il tamburo, è stato ideato originariamente da Michael Harner, un antropologo americano, proprio per noi occidentali. E quindi in un certo senso per me è più semplice da coniugare con il nostro quotidiano, perché non si tratta di andare in Amazzonia e assumere potenti sostanze allucinogene, si tratta di fare delle pratiche che si possono benissimo fare a casa propria e seguire dei corsi che possono essere in presenza ma anche online. Insomma, la modernità, per fortuna, oltre a toglierci molto, ci dà anche molte possibilità.
Bebetta Campetti, infatti lei nel suo percorso poi racconta anche nelle esperienze soprattutto da ragazza la psichedelia, l'assunzione di sostanze stupefacenti che provocavano stati alterati di coscienza o di ampliamento di coscienza, perché poi insomma c'è tutta una cultura poi che studia queste alterazioni di coscienza che poi vengono sperimentate da chi fa un percorso di questo tipo. Come chiudiamo? Magari con la sua ricerca spirituale che l'ha portata verso l'interconnessione. Alla fine è un po' questo al centro del libro, no? Siamo tutti interconnessi e non dobbiamo dimenticarcelo, tutte le forme di vita, ma anche la terra, anche la pietra.
Assolutamente. E io chiuderei con una frase che il maestro spirituale del mio maestro gli ha detto una volta che mi sembra bellissima. Gliela dico in inglese e poi la traduco. Era: Give without losing and receive without taking. Dai senza perdere e ricevi senza prendere.
Bebetta Campetti, io ricordo che il suo libro ha per titolo La guaritrice ferita, che lo pubblica Bompiani, e la lasciamo nel suo meraviglioso luogo in Toscana, in mezzo alla natura, nella interconnessione più splendida.
La ringrazio tantissimo Michela e mi saluti Pietro Lehmann e gli dica che lo andrò a trovare. Grazie per questa opportunità.
Lo diremo a Pietro Lehmann. Grazie Bebetta Campetti, buon weekend.
Arrivederci, grazie a lei.
But I can't bring myself to
e fantasia.
Proseguendo il nostro percorso in armonia con gli altri, tutti gli altri viventi, incontriamo un raffinato chef svizzero, l'ho anticipato poco fa, di fama internazionale, immagino sappiate già di chi sto parlando, noto per il suo approccio innovativo alla cucina vegetariana, è un interprete della connessione profonda tra cibo, anima e natura, e la sua arte culinaria è fortemente radicata nella spiritualità orientale, frutto di anni di studio con maestri spirituali, viaggi immersivi in Asia, dove ha abbracciato una visione del mondo che intreccia saggezza orientale e sensibilità occidentale. Nella sua visione il cibo non è semplicemente un nutrimento, ma una dimensione per raggiungere equilibrio, equilibrio interiore, armonia nel rispetto di ogni forma di vita. E lo raggiungiamo nello spazio comunitario, nel cuore delle Cento Valli, che non è solo un luogo ma una visione, l'ecovillage Bordei Terra Vecchia, un invito a esplorare il legame tra cibo e vita, tra nutrimento del corpo e dell'anima, potremmo dire dello spirito, in armonia con il mondo e con se stessi. Buongiorno e benvenuto Pietro Lehmann.
Buongiorno, ma che bella introduzione dell'Iscuma.
Grazie. Ci regala un'immagine di Bordei Terra Vecchia. Che giornata è oggi? Luminosa. Ci porti con lei.
Oggi è luminosa, c'è un venticello rinfrescante, nonostante il grande sole. Il ghiridone dietro di me è luminosissimo, è proprio un momento molto molto bello qua a Bordei.
C'è una grande pace. Io ricordo quando sono venuta a incontrarla per conoscere questo luogo brevemente, una volta lasciata la macchina ci sono 2 o 3 minuti a piedi e poi si apre questa, come dire, una dimensione altra di pace, di silenzio, di armonia. È un luogo davvero magico. Nella sua vita si è aperto un nuovo capitolo, questo centro dedicato alla spiritualità, aperto alla comunità nelle Cento Valli, un luogo ricco di suggestione. Quale atmosfera accoglie gli ospiti? Io ho detto un luogo di pace. Lei come descriverebbe questo luogo per chi arriva? Ha voglia di guidarci, di accompagnarci in questo luogo per chi ancora non ci è stato, Pietro Lehmann?
Sì, dunque è una sensazione arcaica, nel senso che si sente molto forte la storia e anche la forza della natura incontaminata, perché poi tutta Bordei circondata da boschi, da questa grande montagna dietro, e le case sono le case antiche, perché 50 anni fa la fondazione arrivò, che noi siamo una fondazione, iniziò con molta armonia a ristrutturare tutto. E l'arcaico sono comunque le nostre radici, e non è da fuggire l'arcaico, ma da esplorare, perché spesso il grande rinnovamento anche estetico, anche di vita che accade, ci lascia senza fiato ed è difficile ritrovare noi stessi. Invece nell'antico, nell'ontologico, nella natura è facile connettersi a chi siamo. E dunque quello che stiamo costruendo come progetto è un luogo dove le persone possano arrivare e ispirarsi in vario modo, dalla cucina del ristorante, ma anche dai retreat che avvengono e anche dal santuario, dal monastero che abbiamo aperto quest'anno e dove è possibile soggiornare e vivere l'ambiente monacale per andare ancora più a fondo in chi siamo e in che direzione desideriamo andare. Ed è un luogo alla fine ideale perché è incontaminato, la maggior parte degli spazi sono a nostra disposizione, ma dove si stimola la libertà dell'individuo a scegliere e quindi non c'è nessuna imposizione, nessun spingere in alcuna
direzione.
Perché la scelta è estremamente importante, a volte nella vita non è facile in certe svolte, ma in generale fare delle scelte che siano utili per noi. E queste avvengono più facilmente, non magari nel caos eventuale di una città, ma in posti più ritirati, quindi un luogo dove ispirarsi. Tra l'altro anche il villaggio è bellissimo, io trovo che sia uno dei più belli della Svizzera perché ha mantenuto questa armonia appunto arcaica, antica, dove le case sono state ricostruite, ristrutturate, ma mantenendo quello che erano, perché oggi tante città si costruiscono geometricamente, qui invece si era costruito rispettando le forme della montagna, come era fatto il terreno, quindi c'è qualche cosa di interessante, una sensibilità che un tempo probabilmente era innata nelle persone, ma che è interessante riscoprire. Anche chi abita qui si vede che ama molto il posto perché è pieno di fiori, è pieno di angoli magici, c'è uno stagno che assomiglia a uno stagno zen, quindi molto bello. E a nostra volta siamo estremamente fortunati perché a questi spazi abbiamo creato tre sale dove si può fare delle pratiche yoga o tantissime altre pratiche che succedono, ma abbiamo anche 20 ettari di terra e un grandissimo giardino che abbiamo iniziato a coltivare noi stessi, tutto in biologico, per questo che siamo un ecovillaggio, perché rispettiamo i principi della vicinanza con la natura e del cercare di interpretare la natura e quindi in qualche modo un po' un parco gioco dove sbizzarrirsi sia per noi che per chi ci frequenta, diciamo, dove in questa apertura, ma io lo vedo, le persone, alla fine cosa succede? Che una persona quando è in una dimensione adatta si sente a casa e la casa è chi siamo noi veramente, quindi la nostra sostanza profonda che è sempre lì. Quindi quando noi siamo a casa e ci accade anche, ma io non so, stando con i nostri cari, anche facendo una passeggiata, nuotando nel lago, ma in quell'essere a casa poi l'anima fiorisce e le prospettive che si aprono sono molto positive e vanno verso una felicità profonda, verso un appagamento profondo. Quindi alla fine quello che facciamo semplicemente è dare questo luogo, ospitare le persone perché possano cogliere questo aspetto che si potrebbe dire che è il vero senso della vita, il vero senso della vita, cioè il vero senso della vita è sentirsi a casa, non sentirsi alieni in un luogo che magari non ci corrisponde o in una vita che magari ha delle difficoltà, ma la nostra vera sostanza è sentirci a casa, quindi sentirci in relazione con noi stessi e con la dimensione trascendente, diciamo, che è lì che tutti si sta bene.
È molto bella questa idea di casa, perché in effetti quando ci sentiamo a casa, sentiamo che in quel momento stiamo bene. Lei ha usato una bellissima espressione, c'è cioè una fioritura di qualcosa che trova espressione, improvvisamente trova riconoscimento. Ha parlato di questo villaggio Bordei, che tra l'altro ricordiamo è del Cinquecento, un villaggio in pietra, quindi con un restauro conservativo è stato riportato in vita. Lei ci raccontava, è stato, diciamo, appunto ristrutturato, restaurato così com'era, mantenendo nelle sue caratteristiche. E poi c'è la parte invece che ci stava raccontando del monastero, che è raggiungibile invece solo a piedi con.
Sì, che è un cammino di 25 minuti, mezz'ora nel bosco, quindi molto bello, ma in realtà quest'anno siamo anche riusciti a ripristinare la funivia che connette Bordei a Terra Vecchia e quindi per chi cammina meno è anche possibile andarci con quella che è una funivia interna, quindi per gli ospiti che sono con noi, ma che possiamo utilizzare e dove a Terra Vecchia, se qui c'è silenzio, ma siamo un piccolo villaggio col negozietto, il ristorante, qualche persona che ci abita. Lì è un posto totalmente immerso nel silenzio, nella pace, il cui scopo è quello di poter andare ancora più profondamente in noi stessi con le pratiche che si conoscono come la meditazione, la condivisione, lo studio, quindi un luogo dove ci si può ritirare per un periodo che si decide per respirare la potenzialità che ognuno di noi ha, che è molto di più di quello che potremmo pensare di avere, ma in realtà è quello che ognuno può percepire, anelare e raggiungere è straordinariamente ampio. ed è direttamente proporzionale a quanto riusciamo ad andare dentro noi stessi e sentirci dentro, e questo sentire da una grande apertura. E quando siamo in un luogo adatto, questo avviene in modo molto istintivo, perché fa parte di noi, e quindi si apre questo paesaggio incredibile di scoperte continue che appagano moltissimo, ma che avvengono spesso non nel quotidiano, che nella vita di tutti i giorni ci sprona a fare continuamente attività, a avere continuamente dei risultati, a avere uno status adatto, eccetera, eccetera, ma tutto questo ci allontana da quella dimensione di semplicità che tutti in fondo desideriamo. Quindi non l'esteriore, ma l'interiore, non la patina o la maschera che mettiamo sopra di noi, ma quello che avviene dentro di noi. Potrebbe essere un timore da scoprire, ma in realtà quello che c'è dentro è sempre molto bello e molto affascinante.
È una bella scoperta. Quindi l'interiorità, l'essenzialità. Pietro Lehmann, rispondiamo a un ascoltatore che ci ha scritto: potete ripetere dove si trova esattamente questo posto stupendo? Mi è venuta voglia di andarci. Stefano, il posto si chiama Eco Village ed è a Bordei e Terra Vecchia. Dico bene,
In
Lehmann?
fondo alle 100 valli, e quindi sopra Palanyedra, e lo si raggiunge quest'anno più facilmente in auto, perché stanno rifacendo la funivia che da Verdasio va rasa, ma dall'anno prossimo in realtà dovrebbe già essere pronta, a ottobre hanno fatto una nuova funivia, e quindi poi da rasa sono per il santuario 10 minuti a piedi, e per Terra Vecchia una mezz'oretta a piedi in mezzo nel bosco. E
Che
poi è anche un
bello.
luogo dove le stagioni sono molto, molto belle. Adesso, vabbè, siamo in estate e non c'è quella calura come c'è in altri posti, ma poi l'autunno è bellissimo, con tutte le foglie colorate, con i funghi, è proprio un posto veramente speciale. Spero che l'ascoltatore venga davvero a trovarci.
Pietro Lehmann, la sua cucina, lo sappiamo, non è solo un atto creativo, ma è un messaggio di amore verso tutte le forme di vita. Noi diventiamo ciò che mangiamo, lei lo ha sempre detto, ed è ciò che ispira a riflettere sulle proprie scelte, sul proprio rapporto con il mondo animale. Come definisce l'armonia con la natura, con la comunità dei viventi tutta? Quale ruolo gioca nella sua visione di spiritualità oggi, con un passo ulteriore, in fondo, rispetto alla cucina che già ci proponeva in questa direzione, Pietro Lehmann.
Ecco, dunque, in fondo è il primo passo, nel senso che il primo passo è armonizzarsi con il creato e con tutte le creature. E nella cultura dell'India antica, dei Veda, viene chiamata Sattva Guna, e che è un punto di partenza poi per andare ulteriormente a scoprire, a scoprirsi come. E in questo rispetto, naturalmente, poi si diventa più vegetariani, si diventa più ecologici, perché questo magnifico ordine, questo magnifico mondo che viviamo è in armonia con il Dharma, che è la creazione in senso molto ampio, ed è quella la dimensione in cui noi stiamo bene. In fondo, uccidere un essere vivente è un atto che non corrisponde alla maggior parte delle persone, e quindi il passo di diventare più vegetariani è naturale, e anche sta avvenendo molto in questo momento storico, dove tantissime persone, tantissimi giovani, ma anche per tante persone, stanno cambiando il loro modo di mangiare. La cosa importante è quando poi facciamo dei cambi nella nostra dieta, è osservarci e gioire dei cambiamenti che avvengono. Quindi la sfida, mi immagino io come una persona che smette di fumare, una persona che poi tende a mangiare vegetale, succedono delle cose dentro, quindi nella nostra coscienza in relazione alla nostra anima. E l'aspetto bello e importante è osservarci e non fare un cambiamento per partito preso, ma perché lo sentiamo, quindi siamo noi che scegliamo di provare un cambiamento. E la vita è affascinante nel cambiamento, quindi nella prova. Poi magari quella prova non è la prova che va bene per noi in quel momento, ma provare a cambiare è sempre un esercizio estremamente importante. Lavorare sul piacere e sul gusto per mettere le persone in contatto con la natura, che è nostra madre, nostra insegnante e nostra relazione principale.
Grazie di cuore, Pietro Lehmann. Ci arrivano immagini di bordelle 6:30 di mattina, bellissima. Grazie, buon lavoro all'Ecovillage di
Grazie,
Bordei e
grazie.
Terra Vecchia. Grazie da Michela Daghini, a Igor Gianone in regia tecnica, a tutti voi per l'ascolto e a sabato prossimo.
Pane, amore e fantasia.